Midnight Ramblers. 60 anni di Rolling Stones in 10 racconti sonori.
Ciao da Niccolò Vecchia e benvenuti all'ottavo episodio di Midnight Ramblers, che si occuperà interamente di un unico disco dei Rolling Stones. Questo significa anche, tanto per darvi qualche dettaglio su quel che ancora deve accadere e vi devo raccontare, che gli ultimi due episodi li userò per dei racconti ormai slegati da una narrazione cronologicamente corretta. Ho voluto per questo documentario dare molto spazio a quelli che penso siano gli anni davvero importanti per gli Stones, i primi 10, insomma, quelli in cui vennero scritte le canzoni più rappresentative, celebrate e storiche. Quelli in cui si creò il mito che fa sì che ancora oggi ci si inchini davanti ai Rolling Stones. Uno dei motivi per cui gli Stones hanno questo status leggendario è l'album di cui parliamo oggi, che dico chiaramente essere il mio preferito della band, oltre che a mio parere uno dei più grandi dischi rock di sempre, ma è inoltre un lavoro ammantato da un'aura mitica e a suo modo maledetta. La storia di questo album, Exile on Main Street, inizia con le session dell'album precedente, Sticky Fingers. Con la band in grande forma, alcune delle canzoni che poi finirono sul doppio disco successivo nacquero in quei giorni, a marzo 1970. Più o meno un anno dopo, quando stava per uscire Sticky Fingers, come vi raccontavo nello scorso episodio, i Rolling Stones si videro costretti a fuggire dalla Gran Bretagna per evitare di finire in un gorgo di problemi fiscali. A consigliarli al tempo fu il principe Rupert Loewenstein, aristocratico finanziere che mise le mani nelle questioni finanziarie del gruppo, invitato da Mick Jagger. Fu lui a scoprire le malversazioni di Allen Klein, portando al divorzio da quel manager. Fu lui, negli anni successivi, a gestire completamente le finanze della band, portando il marchio Rolling Stones a diventare una miniera d'oro. Ma, tornando al 1971, fu lui ad accorgersi che tra i guai combinati da Klein c'era anche il fatto di essersi disinteressato completamente di far pagare per anni le tasse ai membri della band. In un paese che allora aveva delle tasse sul reddito altissime, era un vero dramma. Così Loewenstein li fece andare via dalla Gran Bretagna, prendendo la residenza altrove, in Francia in particolare. Il primo aprile tutti i membri del gruppo si trovavano sul suolo francese. Jagger decise di alloggiare, molto in linea con il suo personaggio, nel lussuoso hotel Plaza Athénée di Parigi. Poco più di un mese dopo, Jagger si sposò con Bianca Perez, ragazza nata da una umile famiglia in Nicaragua che finì, grazie a una borsa di studio a Parigi, a studiare scienze politiche. Lì, un anno prima, nel 1970, conobbe Jagger e tra i due scoppiò l'amore. Rimase incinta e al quarto mese, nel maggio del 1971, venne portata all'altare dal cantante. Tutti gli altri nel frattempo se ne erano andati diretti in Costa Azzurra, in particolare Keith Richards, che scelse di affittare una grande villa che diventerà il centro dei nostri racconti e che diventò il luogo dove nacque Exile on Main Street. La villa, chiamata Nelcott, si trovava poco fuori Nizza, in un paesino chiamato Villefranche-sur-Mer. L'esilio dorato dei Rolling Stones trovò il suo epicentro in quella villa, di cui vi propongo la descrizione fatta da Anita Pallenberg. Nelcott era una villa fantastica e molto decadente. Era stata usata durante la Seconda Guerra Mondiale come quartier generale dai nazisti, dunque era enorme e strutturata per accogliere molte persone. E così in effetti fu. Oltre agli Stones, che dovevano farci un disco, al produttore Jimmy Miller, al tecnico del suono Andy Jones, che era il fratello di Glyn, ai tanti musicisti che ormai erano presenza fissa sui dischi degli Stones, come il sassofonista Bobby Keys, la villa divenne teatro di un party quasi permanente, dove spuntavano spesso anche ospiti illustri come lo scrittore William Burroughs o il cantautore americano Gram Parsons. Ma come fu possibile trasformare una villa in uno studio di registrazione? Più avanti vedremo che non fu comunque una passeggiata, ma fu merito di questo investimento fatto 2 anni prima il mitico Rolling Stones Moving Studio, un vero e avanzatissimo studio di registrazione mobile costruito all'interno di un grande camion per permettere agli Stones di registrare, inizialmente, anche nella villa inglese di Star Groves, di proprietà di Jagger. Divenne poi un punto di riferimento per l'industria musicale, tanto che con quello stesso studio lavorarono gli Who, i Led Zeppelin, Bob Marley, Lou Reed, i Deep Purple e ancora molti altri. Ma prima di tutto questo, quel lussuoso e raffinato studio su camion raggiunse, dopo 4 giorni di viaggio da Londra, la sua destinazione, nel Kent. L'idea dello studio era che sul camion ci fosse la sala di controllo e registrazione, collegata poi attraverso i cavi alle stanze in cui si trovavano effettivamente i musicisti. E così accade anche in questo caso. Alle 8 di sera iniziavano le prove, che proseguivano fino alle 2 o alle 3 di mattina. Da quel momento in poi si iniziava a registrare finché c'era energia per farlo. Da quelle session uscì un disco incredibile per la sua forza identitaria, capace di tenere insieme i vari elementi che hanno animato la musica degli Stones. Ci troviamo così le radici blues dei primi Stones, presenti sia con un paio di cover che con delle canzoni originali. Ci troviamo le nuove influenze raccolte negli States, quindi il soul, il gospel, il country, e poi ancora le caratteristiche più proprie dei Rolling Stones, quindi la forza scintillante dei riff di chitarra, una sezione ritmica da manuale e una voce che squarciava ogni barriera, per quanto nella produzione di questo disco la voce di Jagger sia più dentro il mix sonoro di quanto sia mai successo prima o dopo. E forse questo è anche uno dei motivi per cui Mick Jagger è uno dei più critici rispetto a Exile on Main Street, di cui ha sempre detto che non è di certo il suo disco preferito. Se Exile on Main Street non è mai stato veramente celebrato, se non da certa critica, come il disco migliore degli Stones, è anche perché non ha mai contenuto un singolo dal richiamo commerciale globale. Niente Brown Sugar o Sympathy for the Devil, nemmeno You Can't Always Get What You Want. L'unico disco doppio della storia degli Stones lo si ama davvero quando lo si ascolta tutto, dall'inizio alla fine, cogliendone la coesione e anche la voglia di non scendere a compromessi con la commercialità. Così racconta Keith Richards. Già da quando ci lasciò Andrew Oldham, a me non interessava più finire al primo posto della classifica ogni volta. Volevo pubblicare cose che mi piacevano e la gente, prima o poi, avrebbe capito la bellezza della nostra musica. Ecco, Exile è un esempio perfetto di questo, e Richards in questo caso ha certamente ragione, per come negli anni lo status di questo disco è cresciuto fino a diventare un'icona del rock. Certo, tutte le storie su quello che accadeva a Nellcott mentre quel disco veniva registrato aiutarono senza dubbio, ma di quelle vi dico qualcosa tra poco. Adesso entriamo in Exile on Main Street e partiamo dalle radici e il blues, dicevamo, la ragione per cui esiste una band chiamata Rolling Stones, che con Ventilator Blues suona però molto diversa da quella che col blues si cimentava una decina di anni prima. E poi produciamo questo documentario in una calda estate. Cosa ci può essere di meglio del blues del ventilatore?
Oh,
Io trovo Ventilator Blues un capolavoro assoluto, ma è anche una canzone che ci permette, in modo credo intuitivo, di scendere insieme nelle cantine della villa di Nelcott, là dove venne registrato in buona parte il disco di cui parliamo. Perché lo spunto iniziale per scrivere un blues del ventilatore era il caldo umido che si annidava lì sotto, un'umidità spiccata che, per chiunque abbia un po' di dimestichezza con le questioni tecniche del fare musica, non è solo una cosa che ti fa sudare, ma è un problema serio perché rovina gli strumenti e gli apparecchi, che infatti venivano costantemente portati su e giù dalle cantine. Le chitarre non solo si rovinano con l'umido, ma si scordano molto più frequentemente. Nelcott non era un paradiso dove fare un disco, tutt'altro. Per molti quel periodo fu una specie di incubo, iniziando da un fatto, che così ci leviamo di torno velocemente, che si chiama droga. Come racconta egli stesso nella sua autobiografia, l'agent provocateur più accanito in quel senso era Keith Richards, che se per qualche tempo era stato pulito dalle droghe pesanti, quando arrivò nel Cot ebbe un incidente. Andò a provare un go-kart su una pista lì vicino e si capottò, ferendosi anche piuttosto seriamente la schiena. E a quel punto decise che per levarsi il dolore la cosa migliore fosse l'eroina. Da quel momento in poi Richards sarà un eroinomane per molti anni e, tornando a farsi con regolarità, tornò anche a essere poco affidabile sul lavoro. Ma non basta. Lui tirò dentro l'eroina diversi ospiti della villa: il produttore Jimmy Miller, che diventerà eroinomane anche lui, il sassofonista Bobby Keys con lo stesso destino, il nuovo entrato nella band Mick Taylor, che cadde in depressione. La sezione ritmica ne rimase fuori. Bill Wyman, che insieme a Charlie Watts di droga ne toccò poca, raccontò di sentirsi spesso un marziano durante il periodo a Nelcott, da cui fuggì appena gli fu possibile. Graham Parsons, lo straordinario cantautore folk country americano, bellissimo e infelice, era in quel momento il miglior amico di Keith Richards e i due, nel primo periodo a Nelcott, passarono il tempo a bucarsi e a suonare per conto proprio. Tanto che a un certo punto Mick Jagger convinse Richards che per il bene della band quel Parsons doveva andarsene, e così accadde. Parsons, ormai in preda alla tossicodipendenza, cadde in depressione. Due anni dopo, senza aver mai rivisto l'amico Keith, morì di overdose. Per chi doveva registrare e produrre l'album in una situazione come quella, fu molto, molto difficile riuscirci. Le stanze sotterranee avevano mille problemi di suono, le registrazioni furono molto complicate tecnicamente, oltre a esserlo già per le condizioni di chi suonava e pure di chi registrava. Per questo è quasi magico pensare che, da tutto quello che accadde in quella villa, uscì un disco come Exile on Main Street. Glyn Johns, sobrio, insieme al fratello Andy, che era stato fisicamente a Nelcott ma nel frattempo si era ripreso, ebbe il merito di mettere le mani in quel disordinato caos di registrazioni e, basandosi anche sui pezzi che erano stati registrati prima nel 1970, tirò fuori un capolavoro. Jimmy Miller, che cadde, come dicevamo, per colpa di Richards nell'eroina, lo ricorda invece come il suo lavoro peggiore come produttore degli Stones, e c'è da capirlo. Al di là dei problemi con la droga, Exile on Main Street non è un disco architettato da un saggio e oculato produttore, è invece il frutto dionisiaco di una band stellare che, anche in preda agli eccessi più conclamati, riusciva a incanalare tutta la propria energia nella musica. Loving Cup è un ottimo esempio di come il soul fosse diventato uno degli ingredienti delle loro canzoni, anche grazie al piano di Nicky Hopkins, che già negli anni precedenti aveva fornito una validissima alternativa al talento di Ian Stewart. Eccola, Loving Cup. Di Exile on Main Street si potrebbe parlare per delle ore, ad esempio parlando anche delle fotografie di quel genio che era Robert Frank, che si trovano sia sulla copertina che nel libretto, ma il tempo invece è tiranno. Volevo quindi passare un pezzo a suo modo particolare di questo disco, anche perché è una delle poche vere canzoni politiche scritte dai Rolling Stones e fa specie che venga associata al periodo caratterizzato dal party perenne di Neil Cott, anche se in realtà era stata scritta prima di arrivare in Francia. Il pezzo si chiama Sweet Black Angel ed è una di quelle gemme nascoste nel doppio Exile on Main Street. Il pezzo è dedicato alla leader afroamericana, membro delle Black Panthers e del Partito Comunista, Angela Davis, che in quel periodo era in attesa di essere processata per la complicità in un quadruplice omicidio politico, accusa da cui fu scagionata. Sempre in quel periodo anche Lennon le dedicò una canzone intitolata Angela. Questa volta però, va detto, Jagger e Richards superarono di gran lunga l'amico avversario Lennon. Sweet Black Angel è una grandissima canzone e noi l'ascoltiamo subito. Got a sweet black angel, got a pin of girl. Got a sweet black angel, up upon the mile of wall. Was she in no scene? She ain't no star, but she showed off the good, and she moved so fast. But you got in danger, yeah, you got in chains. But you keep on pushing, what you take on bet. She counting up your meaning, counting up your debt. She's a sweet black angel, whoa. Ten little niggas sitting on the wall. Her brother been a falling, falling one by one. For a dozen murder in the judge's court. Daddy judge, he gonna judge her. Of the day. She's a sweet black angel. Now they're going to the teacher. Now they're red loving school mom. It's all I'm gonna free up. We the sweet black slave. 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 Ci rimane a questo punto solo il tempo di una canzone come sigla di chiusura, diciamo, dell'ottavo episodio di Midnight Ramblers, per poi, nei prossimi due conclusivi, mettere il turbo e volare sopra 50 anni di storia degli Stones, pescando qualche altra storia. Mi fa piacere chiudere con Sweet Virginia per diversi motivi. Intanto è un country fortemente ispirato dall'amicizia tra Richards e Gram Parsons, di cui parlavamo prima. È in effetti anche una canzone che parla della difficoltà di liberarsi dalla tossicodipendenza e non ci potrebbe essere inno migliore per salutare i Rolling Stones che a un certo punto finirono per lasciare Neil Cott. Non si sarebbero mai più trovati in una situazione simile e probabilmente non sarebbero stati mai più gli stessi e nemmeno così grandi. Ma ne parliamo nel prossimo episodio. Ciao da Nicolò Vecchia con Sweet Virginia.